Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese.
Ultimamente non riesco a comprendere perché qualcuno cerchi di riabilitare gli italiani che hanno scelto di combattere a fianco degli invasori tedeschi in quei drammatici momenti dell'8 settembre. Mio nonno materno fece una scelta ben precisa. Si rifiutò di aderire ai militi dell'RSI e, come lui, migliaia di altri italiani, ricevendo in cambio l'internamento in un campo di concentramento. La scelta la si poteva fare come? Chi è finito in campo di concentramento ha detto no. Chi si è ritirato sulle montagne a fare il partigiano ha detto no. Chi faceva la staffetta ha detto no. Chiunque abbia scelto di arruolarsi nell'RSI ha accettato l'invasione dell'Italia da parte di Hitler. Ha riconosciuto il nazifascismo come un ideale da difendere. Ha scelto la dittatura, ha scelto l'oppressione, ha scelto il male. Non ha fatto una scelta politica e democratica fra destra e sinistra. Ha scelto la Germania, non gli alleati. Credo sia indispensabile, quando si parla di 8 settembre, premettere queste cose. Non è possibile riabilitare i repubblichini solo perché sono passati 65 anni. Enrico. È mai possibile che ancora oggi, nel 2008, non si possa esprimere un giudizio obiettivo sul fascismo, senza sollevare ondate di ipocrite indignazioni, come quelle dell'ex sindaco e forse ex leader del PD, Veltroni, contro Alemanno? La verità storica, documentata dai fatti, è che il fascismo, fino al 1939, anno delle scellerate leggi razziali, è stato un ottimo regime, che ha posto fine a una situazione di gravi disordini sociali e ha impedito l'instaurarsi di una dittatura comunista, come riconobbe all'epoca anche Winston Churchill. Appare superfluo ricordare tutti gli interventi di Mussolini in ambito infrastrutturale, sociale, culturale, ambientale, legislativo, dalla riforma della scuola varata da Gentile alla legge Bottai del 39 sulla tutela ambientale, ai quattro codici e alla carta del lavoro, senza menzionare la miriade di opere pubbliche. Io credo che la sinistra italiana, che fino ad alcuni anni fa ha sostenuto l'ideologia comunista, la cui applicazione ha prodotto nel mondo 100 milioni di morti, fame, povertà e distruzione dell'economia, sia l'ultima in grado di dare a chiunque lezioni di democrazia e libertà. Guglielmo. Immaginatevi cosa sarebbe successo se Diliberto o Ferrero avessero definito male assoluto i gulag, ma non la dittatura staliniana. Un putiferio. Il problema è che l'Italia non ha una memoria condivisa su un periodo chiave della sua storia. In Francia, solo Le Pen potrebbe impunemente ricordare con reverenza quanti combatterono a fianco di Vichy. Chiunque altro sarebbe obbligato a dimettersi se facesse dichiarazioni simili. In Italia, invece, neppure fanno notizia a certe esternazioni. Vincenzo, Napoli. Sono nato il 23 aprile 1945. Mio padre ha portato di notte mia madre sulla canna della bicicletta, scortato dalla milizia territoriale, a partorire in clinica. Dopo la nascita, siamo stati riaccompagnati a casa dai partigiani con mitra imbracciati, a bordo di uno dei pochi taxi. È tutta la vita che sento parlare di fascismo e antifascismo. Non ne posso più. Marco. Egregio direttore, gli ultimi avvenimenti di Russia e Georgia hanno scosso gli animi di alcuni nel mondo. Io quello che ho notato è che la Russia era un paese sull'orlo del fallimento, popolo alla fame, debiti, inadeguatezza su tutte le infrastrutture, comprese quelle belliche. Li abbiamo accolti a braccia aperte, abbiamo aumentato l'interscambio commerciale con la felicità degli imprenditori, ma con grande felicità dello Stato russo. Quest'ultimo, grazie alla vendita del metano e non solo, ha estinto il debito ed è inattivo. Vedendo però le persone russe che sono in Italia e che continuano ad arrivare, mi hanno fatto pensare che la situazione non sia ancora in grado di offrire al cittadino russo il necessario. Ora, la direzione del paese russo, dopo l'intervento armato, dopo il distacco dalla NATO già annunciato, ci fa sapere che hanno inventato i missili antiscudo. Ecco allora che chiudo l'equazione. Il tenore di vita del popolo russo è rimasto simile a quello di 10 anni fa, ma il loro sistema bellico è rifiorito. Come dire, ci siamo democratizzati, ma non abbiamo rinnegato il nostro credo comunista. E qui l'associazione al PD e alla sinistra in generale mi è automatica, tanto da chiedere per primo all'onorevole Veltroni, come rappresentante del maggiore partito dell'opposizione e avendo fatto parte dell'ex PC, chi sono i principali luminari italiani e chi sono quelli stranieri che hanno dato fiducia alla Russia, acquistando il metano da loro e mettendoli in grado di ritornare a essere una forza pericolosissima, prima ancora che la generazione delle vecchie guardie, nate con Stalin o con la sua scuola, fossero state sostituite con i nuovi nati in un momento storico dove, perlomeno, è chiaro che le ideologie del Novecento sono state fallimentari. Si dovrebbe sapere che per cambiare radicalmente un sistema e una mentalità devono trascorrere almeno 3 generazioni. Stefano. In futuro potranno esistere gli Stati Uniti d'Europa senza la Russia? Attualmente l'Europa, sovrappopolata e senza energia, è solo un'espressione geografica. Francesco. Credo che oggi ci sia una fase di ricostruzione e di ripartizione dello scacchiere mondiale da parte delle potenze in campo e che la Russia, dopo qualche anno di stasi, abbia rialzato la testa, consapevole di essere ritornata ad essere una superpotenza. Oltretutto, consapevole di avere enormi giacimenti di gas e petrolio. E tutti noi sappiamo l'importanza di questi prodotti. Sono sicuro che Mosca sempre di più in futuro farà la voce grossa. Un punto caldissimo, molto più della Georgia, in futuro sarà sicuramente la Crimea, Sebastopoli, dove Mosca ha la più grande base navale, che dovrebbe smantellare entro il 2018, ma dove non si è spostato nemmeno un mattone. Cosa succederà quando arriverà il 2018, con la fame di energia dell'Europa e dell'Ucraina? Chi dirà alla Russia di andarsene? A parole sicuramente tanti, a fatti probabilmente nessuno. Roberto.
Gentile direttore, poche righe per esprimere il mio disappunto. È dall'inizio del mese che aspetto che qualcuno si ricordi di Beslan. Possibile che me lo ricordi solo io? Oggi è l'11 settembre e giustamente stiamo tutti ripercorrendo il dolore di 7 anni fa. Se ne parla ovunque. Il nostro capo dello Stato ha ricordato quel tragico momento della storia e sono sicura che fino a stasera si proseguirà, come giusto che sia. Allora perché non una parola per i morti di Beslan? Sono meno vittime perché vivono in un paese che non è alla ribalta quotidiana come gli Stati Uniti? Sono dunque morti di serie B? Non può essere, non deve essere. Io sono solo una mamma italiana, ma quando ci ripenso il cuore mi va in pezzi. Mi aiuti lei a non permettere che la gente dimentichi quello strazio. Grazie, Cristina.
La vostra radio è stata l'unica che ha mostrato un interesse continuo durante i 100 giorni che furono dati a Di Gennaro per mettere un po' a posto la situazione dei rifiuti a Napoli. Dopodiché anche voi avete spento i microfoni, credendo a chi grida ad alta voce che l'emergenza rifiuti a Napoli sia rientrata. Certo, è rientrata, perché per il centro storico non ci sono più i sacchetti di rifiuti in giro, ma quei sacchetti erano gli unici che contenevano rifiuti di tipo urbano. E basta allontanarsi minimamente, zona Capodichino, aeroporto internazionale, per vedere alti cumuli abbandonati, oppure presso il Carrefour di Casoria, alle spalle dell'IKEA, dove da prima di Ferragosto ci sono una ventina di sacchi industriali gonfi, recintati da un nastro rosso e bianco, sul quale un semplice foglio scritto al PC riporta la dicitura «Attenzione, rifiuti pericolosi, non aprire». Ora quei sacchi sono per metà coperti da sacchetti di rifiuti comuni e sterpaglie. Quando saranno del tutto coperti, scommetto che ci sarà un unico rogo che cancellerà tutto e che chissà cosa libererà nell'aria. Già ciò si verifica in altri punti, e vi assicuro che quando il vento gira in direzione del centro abitato, non si riesce per niente a respirare, né a camminare, né a vivere. Se ci si chiude in casa, con il caldo che fa, si è costretti ad accendere i climatizzatori. Chi ce li ha? E poi la cosa diventa ancora peggiore, perché le sostanze rimangono impregnate nei filtri per giorni e giorni. Da tempo pensavo di scrivervi una lettera intitolata «Oggi smaltiamo i frigoriferi», e vi spiego perché. In strade centrali di Napoli, come Via Duomo, Corso Umberto, Calata Capodichino, Corso Garibaldi o Corso Novara, tanto per citarne qualcuna, ci sono, a cadenza di cassonetto, cioè uno per ogni cassonetto, sempre gli stessi oggetti buttati lì. Mi spiego. Capita il giorno che, percorrendo una strada di quelle che ho citato, si trovino tutti i televisori rotti, o tutti i frigoriferi, oppure tutti i pneumatici. A Napoli, lungo le vie, ci sono paletti per non far parcheggiare le auto sui marciapiedi. e spesso si trovano pneumatici inseriti nei paletti. La cosa è saltata agli occhi in quanto è venuto spontaneo pensare: ma oggi tutti gli abitanti di questa strada si sono cambiati il televisore. E così, da quel giorno, ho iniziato a notare questa cosa che si verifica con fare abitudinario. Oggi le batterie auto, domani i parafanghi delle auto, dopodomani parabrezza, poi frigoriferi, materassi, televisori, pneumatici e così via, tutto per strada, non concentrato in un unico punto. Noi non ce la facciamo più. Noi amiamo questa terra, ricca di storia, cultura ed arte. E ora ci sentiamo abbandonati e presi in giro da uno Stato che guarda e mira a interessi diversi da quelli della Repubblica e dei cittadini che governa. Sperando che al più presto ritorni ad essere una Campania, Felix, vi saluto cordialmente. Luca. Cara Radio 24, nei giorni scorsi Veltroni, parlando dell'operato del governo, l'ha definito fuochi artificiali, mentre la Melandri lo definiva panna montata. Argomenti forti e convincenti, davvero. Dialettiche che il centro-sinistra dovrebbe ricordare e usare nella prossima campagna elettorale di primavera, ovviamente se non ne avrà di migliori. Ma siamo proprio malmessi. Angelo da Genova. Caro direttore Santalmassi, posso chiamarla ancora così? La questione Alitalia, in un modo o nell'altro, sta per concludersi e proprio in queste ore. Se la sente di dirmi che ne pensa, prima che finisca e comunque vada a finire? Non le chiedo poco e la ringrazio anticipatamente. Carlo Sassari.
Certo, caro Carlo, sono direttore fino all'8 ottobre, poi arriva un caro, un ottimo amico e collega Gianfranco Fabi, che gli ascoltatori di Radio 24 già conoscono perché ha fatto la rassegna stampa, la sua rubrica dei libri economici in salvadanaio, eccetera, eccetera. Ma veniamo alla domanda piuttosto, sì, non mi chiede poco. Vediamo se riesco ad articolare una risposta breve ma che è complessa. L'Alitalia, io l'ho sempre detto, vede destra e sinistra corresponsabili del disastro per non aver fatto prima quello che si sta facendo oggi. Oggi, nel segno di una discontinuità a cui Silvio Berlusconi ha sempre tenuto nei confronti di chi l'ha preceduto, sembra proprio si sia imboccata una strada definitiva. C'è stata una curiosa inversione di ruoli, no? La sinistra, sempre statalista, ha messo lei l'Alitalia sul mercato, ma non l'ha fatto tra il 96 e il 2001, quando voleva di più. Ah, quei ritardi. Ma l'anno scorso. Berlusconi, essendo scoppiata la crisi di governo che ha portato al voto anticipato, come sappiamo, ai temi elettorali proprio non sa resistere. Esattamente proprio come quando vede una bella donna. E lui, liberista, ha deciso il salvataggio. Curiosa inversione dei ruoli, dicevo, vero? Guardi, Carlo, comunque io non ho un'idea preconcetta. Se l'Italia, che non è una fabbrica di Stato di bulloni, è bene che si salvi perché è strategica, allora va bene. Però, intendiamoci, costerà agli italiani, perché i debiti ci sono e qualcuno dovrà accollarseli. Però si tratta di sapere quanto sarà accollato ai contribuenti italiani e assicurarsi che sia l'ultima volta. La nuova compagnia poi dovrà stare a galla da sola, volare da sé, come si dice. C'è qualcosa che mi lascia perplesso? È per bacco. Per esempio, in Italia la nuova compagnia sarà in condizioni di monopolio, l'antitrust è stata sospesa, i dirigenti dell'Italia saranno immuni da azioni di responsabilità, i dipendenti avranno 7 anni di assistenza garantita, mentre gli altri ne hanno meno di un terzo, i beni dell'Italia saranno venduti privatamente, non con la trasparenza dell'asta pubblica, e mi fermo. Ma ce ne sarebbero molte altre, come scrive oggi Emma Bonino, una che è stata liberista in economia, chiunque il liberismo lo professasse, a destra come a sinistra. Ma tant'è, ripeto, purché sia l'ultima volta. D'altra parte, Berlusconi ha centrato un altro tema sensibile. Gli italiani vedevano malvolentieri l'ammainamento del timone tricolore. È un altro centro che fa il governo di centrodestra e Silvio Berlusconi, il suo leader. Dopo l'immondizia a Napoli, il pugno duro coi tifosi, il piano casa, il braccialetto per svuotare le carceri, la riforma della giustizia, il federalismo che pare vada in porto sul serio questa volta. Certo, se posso fare una battuta, naturalmente, in questo caso la freccia scagliata si è piantata sul bersaglio, ma il tondo è stato fatto dopo, attorno alla freccia appunto, con la vernice. Ma ha ragione lui, Silvio Berlusconi, l'hanno data agli elettori e l'opposizione deve ancora reagire. La ringrazio.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.